Sono Igor Rod e questo è il mio podcast gratuito, Energy Caffeina. Oggi il caffè lo offro io. Ciao a tutti, oggi sono molto felice di essere in compagnia di Flavio Terribile, che è il referente di Electro Italia. Ciao Flavio.
Ciao Fulvio, buongiorno a tutti.
La prima domanda, siamo a Milano, chi è Electro Italia?
Electro Italia è un operatore di mercato, sia elettrico che gas, che fa parte di un gruppo svizzero molto importante, di tradizione pluriennale. Electro Italia vende alle piccole e medie imprese come focus principale. In realtà, fin dagli anni 2000, dall'inizio quindi della liberalizzazione del mercato, ha venduto a grossi gruppi industriali come...
Possiamo
sicuramente dirlo, sono pubblicizzati anche sul nostro sito. Sono Pirelli, Trenitalia, quindi partner molto importanti. Sulla base di questa esperienza, Electro Italia ha deciso di dedicare la sua competenza anche alla piccola e media impresa.
Perché il vostro taglio era di altissima impresa.
Esattamente, così è nato, perché il mercato elettrico è nato, è stato liberalizzato prima
per le aziende,
per quelle grandi aziende. E poi arrivando al 2007 fino al domestico. Electro Italia ha quindi sempre fornito solo grandi aziende, ma sfruttando la liberalizzazione che oggi c'è stata, ha voluto portare la propria esperienza, ripeto, che viene veramente da molto lontano, dalla produzione, dalla trasmissione in Svizzera, fino alle piccole e medie imprese italiane.
Possiamo dire chi è il produttore di energia in casa?
Esattamente, il produttore si chiama BKV.
Bekeve.
Esattamente, è un acronimo tedesco di cui non potete chiedermi assolutamente la spiegazione perché è troppo difficile.
Bekeve, BKV.
BKV. La società produce in tutta Europa, in Italia abbiamo produzione principalmente da fonti rinnovabili, ovvero idroelettrico ed eolico. Abbiamo anche delle partecipazioni in centrali a gas, ma ormai il gruppo ha virato decisamente verso una produzione prettamente verde.
Quindi, tanto per geolocalizzarle, l'idroelettrico sulle Alpi?
L'idroelettrico è sulle Alpi, di qua e di là delle Alpi, quindi in Italia, in Francia e in Svizzera. L'eolico è concentrato nel sud Italia.
Basilicata, Campania
e Puglia principalmente, sì. Poi anche in Germania, perché forse non tutti lo sanno, ma l'altro grossissimo punto di produzione eolica europeo è la Germania, quindi è il sud
eolico. Non certo solare, perché in Germania c'è pochissimo sole.
Assolutamente no. Il gruppo sul solare non è molto concentrato, ma perché? Perché il solare ha produzioni di piccola taglia. Certo. Il gruppo, avendo un approccio prettamente industriale, si rivolge,
deve produrre tanto.
Esattamente, a produzioni massicce.
E H24, perché l'idroelettrico comunque produce sempre.
Esattamente, questo perché noi...
c'è un motivo per cui avete le
assolutamente, le ma perché siamo trader a livello europeo e quindi abbiamo necessità di operare sui mercati praticamente 24 ore al giorno e quindi forme differenti di produzione ti sono necessarie per soddisfare un mix molto diversificato.
Sottotitolo, che cos'è un trader?
Ecco, un trader, allora, parliamo dell'accezione che normalmente ne dà il mercato. Quindi il trader di energia elettrica e gas oggi non è altro che un fornitore di energia elettrica e gas, però integrato. Quindi un fornitore che acquista sui mercati e vende al cliente finale, portando sostanzialmente la materia al contatore,
okay,
che sia di energia elettrica o di gas. Questo è quello che normalmente nel mercato oggi si chiama un trader. Se invece parliamo del trader, quindi stessa parola, ma della persona, qui sono felice di poter spiegare la cosa perché io sono stato...
Allora, spieghiamo bene. Flavio Terribile è un super trader della materia, quindi non siamo qua così per pettinare le bambole. Stiamo parlando con un super trader che se dice una cosa nella materia, per cui ci aspettiamo la risposta anche attraverso il sito. Vogliamo ricordarlo il sito? Il vostro?
Sì, il nostro è www.electraitalia.com.
Perfetto. Flavio Terribile, chiaramente. Il mio blog è fulvioroda.com, che ha la live chat per queste domande in tempo reale. E il tutto viene messo anche sulla piattaforma per la la quale stiamo registrando questo podcast, che è energycaffeina.com, in cui ci sarà il tuo profilo, tutti i tuoi contatti, e quindi chi vuole contattarti direttamente lo può fare senza nessunissimo problema.
Molto volentieri.
Ora, che cosa hai fatto tu e perché possiamo rispondere alle aziende in questo modo?
Allora, io ho fatto per quasi 5 anni il trader di energia elettrica.
Sono
e poi
tanti
anche
o
di
sono
gas.
Pochi 5 anni in questo ambito?
Sono tanti, perché se voi pensate che il mercato elettrico in Italia è nato nel 2000 e oggi siamo nel 2015, io per un terzo di questo mercato ho operato. In realtà però la borsa elettrica, quindi il vero mercato dove si scambia domanda e offerta l'energia, è nato nel 2004 e quindi in realtà sono solo 11 anni, per cui per metà dell'esistenza della borsa elettrica io ho fatto l'operatore. E aneddoto interessante, sono stato il terzo operatore, parlando di persona fisica, che ha messo un'offerta sulle piattaforme dedicate.
Cosa vuol dire?
Vuol dire che c'è un posto virtuale, una piattaforma, dove chi vuole comprare energia offre la sua proposta di acquisto e chi vuole venderla offre la sua proposta di vendita. Proprio un mercato, una compravendita. Io metto un prezzo, un altro mette un prezzo, quando ci troviamo a far coincidere questi due prezzi avviene lo scambio. Ok? Un vero e proprio mercato. È molto molto interessante quello dell'energia elettrica, perché a differenza di tutti gli altri mercati abbiamo una caratteristica strepitosa, è la non stoccabilità, cioè l'energia non si può immagazzinare, non posso vendere un camion di energia elettrica, questo è il punto, per cui fare il trader all'interno del mercato dell'energia elettrica è una cosa assolutamente differente che fare il trader in qualunque altro mercato, per fare un esempio, petrolio, cioè quelli che conosciamo, petrolio, cui quotazione...
Caffè,
qualunque materia, si leggono le quotazioni sul Sole 24 ore, bene, se guardate attentamente sul Sole c'è anche quella dell'energia elettrica, solo che ripeto, quel mercato lì è completamente differente.
Perché non puoi preventivare, devi venderlo istantaneamente, quindi cambia proprio per l'istantaneità del discorso.
Esattamente.
Puoi ordinare un vagone di corrente che non
si
esiste,
gioca sostanzialmente,
una batteria di corrente.
Esattamente, si gioca sostanzialmente tutto su previsioni, e quindi su offerte di
azzardi,
acquisto e vendita,
azzardi.
Ma gli azzardi ci sono in tutti i mercati, perché si può anche qui comprare e vendere allo scoperto. La differenza enorme, ripeto, è che qui non hai un sottostante fisico che tieni in un magazzino.
Certo.
Quindi la consegna la devi fare, ripeto, noi portiamo l'energia elettrica ai contatori, ma ha una caratteristica assolutamente, completamente differente, che ne determina alcune regole, adesso non vi annoio con i dettagli.
Non è neanche l'oggetto di questo podcast.
Assolutamente. Però questo mi ha consentito ovviamente di conoscere molto bene come si generano i prezzi, perché quello che è molto importante appunto sapere è che oggi ci sono possibilità di acquistare dei prodotti che si basano proprio su queste regole di vendita e di acquisto. Aver avuto la possibilità...
Possiamo dire qual è una di queste modalità?
E comprarla sulla borsa elettrica è quello che magari molti che ascolteranno poi questo podcast fanno, ma non sanno cosa stanno facendo.
Non sanno perché lo fanno, esatto.
Acquistano il famoso PUN, il prezzo unico nazionale. Bene, ogni ora voi immaginate che ci siano persone che fanno il lavoro che facevo io e quindi che comprano e vendono l'energia che determina il valore proprio di quell'ora lì. Questo è quello che accade, come in un qualunque altro mercato. Ovviamente l'accesso diretto al mercato è quello di comprare a PUN più uno spread, che è un po' come accedere al mercato dei tassi, fa un tasso. Esattamente, questo è. Per cui ripeto, la mia fortuna è aver partecipato a quella fase di mercato quando proprio stava nascendo e quindi avere una conoscenza profonda di come si formano questi prezzi, che poi andiamo a consegnare ai clienti.
Ora, il cliente perché dovrebbe ascoltarti?
Cliente
piccola e media impresa, perché la grande impresa già vi ascolta.
E usa prodotti molto più sofisticati di quelli che io ora ho accennato.
Però il grosso dell'economia italiana è nella piccola e media impresa, quindi lì si fanno veramente... Ha dei grossi numeri, ma c'è anche un grandissimo casino, insomma, porta pazienza.
È
un mercato difficile.
Assolutamente. Un punto fondamentale è proprio quello a cui ho accennato, cioè come si formano questi prezzi. Oggi nel mercato... Come hai detto bene tu, c'è molta confusione. La gente utilizza differenti prodotti per acquistare l'energia elettrica, ma non li conosce. La bolletta è complicatissima. lo sappiamo tutti.
Aspetta, pausa. Nota per chi ci ascolta, due punti. Faremo io e te un acquisito dal tuo monitor, dal tuo computer, dove andiamo ad analizzare in tempo reale, spiegato da te, il video di come si legge la bolletta a livello industriale. Io l'ho fatto per il residenziale, ti posso assicurare che è stato seguitissimo. Lo facciamo anche per il livello di piccole e medie imprese.
Benissimo.
Punto.
Ok. E quindi avere la conoscenza di come si forma il prezzo, quindi comunque la parte più importante della bolletta, perché il resto degli oneri, che ahimè incidono molto, ma
statali,
non sono statali, assolutamente influenzabili da nessun operatore, e qui ecco dove vi posso assicurare che la mia esperienza ha molto valore. A volte vi verrà detto che ci sono operatori che sono in grado di influenzare alcuni di questi
oneri.
Anche
perché si sta dicendo di tutto e di più,
esattamente,
per vendere un contratto.
E questo non è vero. Si può incidere solo sulla parte energia. E quindi poter parlare con chi ha avuto modo e fortuna nel suo passato di poter determinare quei prezzi, ritengo che sia un grosso valore aggiunto rispetto a chi magari ti viene a vendere, purtroppo l'ho sentito con le mie orecchie, che visto che ha una rete, anche noi ce l'abbiamo in Svizzera, ma se io ho una rete in Svizzera mi dovete spiegare come faccio a farvi fare uno sconto in Piemonte sul valore del trasporto dell'energia. E queste sono cose che si dicono normalmente.
Io rido, ma c'è da piangere, insomma.
Purtroppo sì.
Purtroppo sì. Cioè, è una situazione molto complicata in Italia. Molto
sì,
complicata.
Sì. E per la PMI particolarmente.
Particolarmente complicata. È complicata sia per il privato, che ha passato veramente il riflusso. La piccola e media impresa è anche peggio. Infatti questi consorzi, vogliamo dire qualcosa dei consorzi?
I consorzi sono stati necessari.
Necessari.
Necessari alla nascita del mercato. La storia di Electra lo dimostra perfettamente. Noi prima potevamo vendere solo ai grandi clienti industriali, perché solo loro potevano accedere al mercato. Allora il mercato cosa ha detto? Bene, creiamo i consorzi di aziende più piccole che consumano come un grande utente e li facciamo accedere al mercato.
Quindi Electra, riassumiamo, Electra era il trader, il produttore, vendeva solo a grandi volumi, okay?
Esatto.
A grandi masse. Queste masse erano o le aziende molto grandi oppure i consorzi.
Benissimo. A un certo punto però le regole sono cambiate. Anche i piccoli possono accedere direttamente al mercato. Quindi il consorzio non ha più nessuna ragione.
Perché ti posso assicurare che il piccolo imprenditore, il medio imprenditore che consuma tanto, dice no, ma non ti ascolto perché tanto ho già il commercialista che mi ha detto no, stai con quel consorzio.
Esattamente. Questo purtroppo ha portato che i consorzi, una volta dismessa la loro funzione, avevano però creato una struttura.
Certo.
La struttura doveva essere pagata, alimentata, ma prima aveva una funzione, dopo non ce l'aveva più. E io vi posso assicurare che se una piccola media impresa accede direttamente al mercato, piuttosto che accedervi tramite un consorzio, in termini economici o non ne ha alcun vantaggio o addirittura può averne degli svantaggi.
Perché in mezzo c'è un passaggio in più.
Esattamente. In un mercato dove i margini si sono assolutamente appiattiti, non c'è garanzia dal fatto di avere un consorzio. Anzi, si rischia di dover pagare la struttura del consorzio.
Il costo del consorzio, che è un'azienda di fatto.
O comunque sottomettersi alle sue decisioni, cioè non si ha l'autonomia che invece il mercato ha concesso di poter accedere direttamente al mercato e quindi negoziare in autonomia il proprio contratto.
Possiamo dire che l'angolo di attacco di Electra Italia BKV, che è la municipalizzata di Berna?
Esattamente.
Okay. Bene. Quindi è un'azienda partecipata tedesca, svizzera?
È un'azienda, esattamente, partecipata dal cantone di Berna, dalla municipalità. Quindi in realtà noi in Svizzera per il 52% siamo pubblici.
Pubblici.
Per il resto sono quote di mercato, siamo quotati alla borsa di Zurigo e partecipazione di altre società.
Quindi il produttore è Electra Italia in Italia, che è BKV Svizzera, è il produttore fornitore di questi consorzi, che avevano ragione d'essere in passato, quanti anni fa?
Hanno avuto ragione d'essere fino al 2007.
Quindi sono 8 anni, insomma.
Esattamente. Ma alcuni, ribadisco, sono rimasti attivi. Anzi, ne sono nati dopo con l'intento di aggregare i volumi, nella convinzione che aggregando i volumi si ottengano migliori condizioni di mercato.
Certo.
In realtà, cosa ci dimostra invece la storia? Che aggregare molti volumi magari esclude alcuni fornitori, che non vogliono rivolgersi a quell'aggregato, perché quell'aggregato però è costituito poi da aziende singole. E siccome non tutte le aziende sono uguali, non tutte le aziende, ahimè, oggi concedetemelo, non hanno lo stesso merito creditizio, alcuni fornitori dicono: io non voglio lavorare con il consorzio, voglio lavorare con la singola azienda,
direttamente
con la mia professionalità, ma poter scegliere, perdonatemi, i miei clienti, certo, non che mi vengano imposti in una totalità. E di conseguenza, partecipare a un consorzio quindi può voler dire avere dei maggiori costi e avere meno fornitori possibili nelle proprie scelte, senza, ripeto, alcuna garanzia di assistenza, trasparenza o consulenza, perché pochissimi consorzi offrono all'interno del fatto di esistere semplicemente, certo, come consorzio, la consulenza. Sono un aggregatore che mette insieme i consumi, chiede 7 offerte, sceglie la più bassa, che va bene, ma oggi determinare l'offerta
andava
più bassa
bene, andava bene,
esatto, perché determinare l'offerta più bassa, l'abbiamo detto prima, non è così banale, non sempre all'interno del consorzio c'è la competenza per farlo. Quindi cosa succede? Il consorzio si rivolge a un consulente esterno che gli faccia la valutazione delle offerte.
Si è creata una perversione all'italiana.
Quindi siamo arrivati che io, cliente singolo, che potrei, tramite uno strumento come questo, accedere a un cliente,
a quantomeno andare a sentire cosa mi raccontano, insomma.
A un fornitore diretto che ha una storia che
dimostrabile
centenaria.
Diamo dei numeri.
Allora, il gruppo BKV è nato a fine 800. Il gruppo BKV fornisce in Svizzera 1.300.000 contatori, ha 3.500 dipendenti ed è sostanzialmente il primo gruppo svizzero per clienti forniti, che ha costituito in Italia Electra Italia, che opera esattamente da quando è nato il mercato elettrico. Cioè, noi abbiamo cominciato a fornire il primo kilowattora in Italia il giorno dopo che il decreto Bersani
è passato.
Okay? Quindi ci possiamo, lasciatemelo dire con un minimo di orgoglio, qualificare come un operatore serio, svizzero e con una tradizione molto profonda.
La sede a Milano.
Centro direzionale a Milano, non ci sono filiali, ma perché nel nostro settore onestamente non servono a nulla.
Diciamo così, un'altra cosa che tanto poi interessa, rapporto col cliente?
Il rapporto con il cliente per noi è un fiore all'occhiello. Ricordiamo che noi, fornendo solo grandi gruppi industriali, abbiamo necessariamente dovuto dedicare un'attenzione quasi maniacale al cliente.
Perché stiamo parlando di grandi aziende, quindi quando alzano il telefono,
esattamente,
ci devi essere.
E se volete, è proprio quello che ha un po' frenato il nostro sviluppo, perché volendo rispondere in questo modo ad ogni cliente, non possiamo acquisire 1.000 clienti al mese, altrimenti dovremmo costruire una struttura di...
E non vi servono neanche 1.000 clienti
al mese. No, ma non li vogliamo cercare,
non li
perché
neanche.
Invece i 50 o i 100 che arrivano devono essere trattati esattamente...
Come la grande industria.
Come quei 100 che abbiamo avuto per 15 anni.
Certo.
Ok, questo
li
è il
ripetiamo?
Cliente.
Altri nomi? Benetton? Non l'hai detto.
Il gruppo Benetton, assolutamente.
Se parliamo di Trenitalia, possiamo dire, abbiamo reso l'idea.
Esattamente. Tanto per dire un altro, il gruppo Nestlé, quindi le varie acque minerali, San Benedetto, quant'altro, sono tutti forniti da Electra Italia. Che soprattutto su quei gruppi, ecco, non dimentichiamo dell'anno scorso, una posizione molto importante è stata la COP.
La COP?
Sì, a cui abbiamo dedicato...
Quando si muove la COP?
Abbiamo dedicato un prodotto apposta per loro, perché avevano delle esigenze, proprio dato il numero di punti, di dimensioni completamente diverse, abbiamo costruito un prodotto veramente ad hoc per loro, molto molto interessante. E alcuni di questi gruppi, la Coop, ma soprattutto la Nestlé, lavora con noi anche perché gli forniamo l'energia certificata verde, che per loro è un punto fondamentale.
Qui ti volevo, visto che noi di Energy Caffeina abbiamo la fogliolina verde, anche nel logo abbiamo il logo tutto verde, apriamo la pagina green, perché le aziende un po' strutturate, marketing è per la carità, se vogliamo,
assolutamente,
e marketing, anche e soprattutto per chi commercializza all'estero, dimmi se sbaglio.
Soprattutto in Svizzera tenete conto che l'utente domestico non sceglie l'energia verde, sceglie quale tipo di energia verde consumare, tanto per dirvi a che punto siamo arrivati.
Quindi in Italia andiamo più alla buona. via. Sì, purtroppo. Però ci arriveremo, ci vorranno ancora 4-5 anni. Ma
assolutamente.
Il 2020, oh, ci manca 5 anni, ci arriviamo. Okay. Ci le teste arrivare. Stanno già cambiando, anche perché io lo vedo facendo le serate, le persone sono molto più attente, sì. E quindi ci arriveremo. Come si pone l'Elettritalia davanti all'energia verde? Che cosa fa e quali sono i prodotti?
Allora, il prodotto in realtà è unico, ovvero noi possiamo su qualunque fornitura di energia elettrica apporre il nostro bollino verde. Cosa significa il nostro bollino verde? Significa che ogni azienda è libera da un punto di vista di marketing di generare un proprio logo. Noi ne abbiamo il nostro Think Green. Oltre a questo, va detto però che è importantissimo come viene certificata questa produzione di energia verde.
Perché un conto è mettere un bollino e un conto è produrla.
Esattamente. Quindi il bollino lo possono mettere tutti. Tutti possono certificare l'energia, ma lo devono fare in un modo solo, che è attraverso le garanzie di origine. Cos'è una garanzia di origine? Voi immaginate che ogni centrale da fonte rinnovabile, quando produce un kilowattora, fa nascere anche un bollino che si chiama garanzia di origine di quel kilowattora, che può vendere separatamente rispetto all'energia. E quindi noi cosa facciamo? Acquistiamo questi bollini, li attacchiamo virtualmente sul kilowattora che viene consegnato ai nostri clienti che ce lo richiedano. Il vantaggio di un gruppo come il nostro è che noi li acquistiamo da chi? Dalle nostre centrali. E quindi ovviamente abbiamo A, delle economie di scala.
La certificazione diretta.
Esatto. B, ovviamente siamo certi di quello che stiamo facendo, perché purtroppo, essendo un sistema di certificazioni volontarie, voi capite bene che se uno vuole può crearsi un suo sistema.
Può taroccare il sistema. Dai,
e purtroppo questo spesso è successo. È inevitabile che un gruppo come il nostro non se lo può permettere e soprattutto non lo vuole fare, visto che, ripeto, ha in casa fior fior di centrali rinnovabili
di proprietà.
E quindi utilizziamo questa filiera per portare l'energia certificata verde fino al cliente finale. Quindi marketing importantissimo, c'è un logo dedicato, c'è un logo che il cliente può utilizzare e deve utilizzare per promuovere il proprio uso di energia verde, ma soprattutto annualmente si riceve un certificato attestato dal GSE, quindi dal gestore del sistema elettrico italiano, no, non certo da Elettritalia, certo. Che garantisce che Elettritalia ha prodotto esattamente la quantità di energia da fonti rinnovabili consumata dal cliente.
Ecco, mi crei l'assist per andare a ricordare che su questo discorso verde potremmo fare poi magari un video, così vediamo sia i bollini sia le modalità per ottenerli.
Sì.
Ora, come ci poniamo alla piccola e media impresa? Allora, la situazione oggi qual è? Consorzi, l'abbiamo detto. E quant'è variata la quota energia negli ultimi 7-8 anni? 10 anni, via, 10 anni?
Esatto.
Cioè, la verità qual è? Cioè, io te la chiedo così, la so la risposta chiaramente, ma la diciamo per chi ci ascolta. Com'è andata sta andamento della quota energia?
Allora,
quella roba che non è tassata.
Esattamente. Cosa è successo? La liberalizzazione, che abbiamo già più volte sfiorato, capendo quindi che adesso tutti possono accedere al mercato, dovrebbe portare, nell'intenzione di chi l'ha pensata, a un abbassamento del costo dell'energia, che c'è stato. Quindi la quota energia, parliamo in 6-7 anni di circa il 10%.
In 6-7 anni?
Sì. Quindi non una percentuale strabiliante, però sicuramente si è ridotta. Cosa abbiamo per contro però? Che tutte quelle quote che vanno dettagliate, dopo lo andremo a vedere specificatamente in bolletta, e che non sono energia, sono tutti oneri accessori, sono aumentate. Ben più
di quanto?
Di ben più di quel 10%.
Oh.
E quindi sostanzialmente l'imprenditore, la cui piccola media impresa consumava 107 anni fa e consuma 100 oggi, ha avuto un aumento della bolletta di circa il 30%.
Cioè, sottotitolo due punti. L'energia è scesa di un massimo di un 10%, ma le bollette sono aumentate del 30%. Quindi in realtà rispetto a 10 anni fa
si paga di più.
Si paga di più. Un 40% in più, perché se è scesa il 10% e sono aumentati, il totale è aumentato del 30%, stiamo pagando il 40% in più sta cavolo di energia elettrica. Bene, cioè questo è un dato che non ci piace assolutamente.
No.
E su questo voi aggredite il mercato, dico bene?
Assolutamente.
Andate a giocare su questi tipi di valori.
Assolutamente.
Come?
Quello che è fondamentale, secondo noi, è la trasparenza e la chiarezza nelle offerte e soprattutto nelle bollette. Ovvero, visto che il mercato ci blocca la maggior parte dei costi su cui non possiamo influire, visto che la quota residua sull'energia dove noi possiamo lavorare ha delle marginalità e quindi delle possibilità di riduzione oggettivamente, l'abbiamo detto, 10% in 7 anni, quindi all'interno di un anno ragioniamo sull'1%, un operatore serio al proprio cliente PMI deve dire solo una cosa: io non posso farti risparmiare più dell'1 o 2%, perché il sistema non me lo consente.
Lo ripeto io, signori, qua si parla di risparmiare al massimo l'1-2%, finito. Stiamo parlando con il responsabile di un produttore, Flavio Terribile, ok, che certifica il fatto che più del 2% non si può andare a risparmiare. Fine.
Questa purtroppo, e lo dico amaramente, purtroppo è la verità.
Purtroppo, perché altrimenti i giochi sarebbero diversi, molto diversi.
E ci sarebbe più spazio, una volta, io dico una volta, mi perdonate perché in questo mercato ci sono dall'inizio e mi sembrano passati 30 anni, invece ne sono passati 4 o 5. Questo spazio era più ampio, si è molto ristretto. Io però cosa devo fare per un mio cliente? Devo garantirgli quell'1-2%. E devo contemporaneamente garantirgli che non ricaricherò un 5, un 6, un 7, un 10% di ulteriori altri oneri che servono a me, fornitore, per fare marginalità
per stare vivo
sulla pelle del mio cliente. E questo è quello che accade. Quindi quando io riesco, ormai in pochi casi, a far risparmiare il 10% a un cliente, è perché lui non aveva un buon prodotto, non aveva un prodotto trasparente. Oggi quindi io vi faccio risparmiare l'1-2%, vi garantisco un servizio di livello altissimo, qualunque problema voi abbiate, ci chiamiate e lo risolviamo, non abbiamo un call center, quindi parlate con una persona che vi
quasi
risolve...
Quasi 1-1-1-3, insomma.
Esattamente, ecco. Che vi risolve un problema. Questo è quello che oggi una piccola media impresa deve
pretendere
dal proprio fornitore.
Posso farti un'altra domanda?
Molto volentieri.
Chi ha dato il giro in questo campo? Com'è andata? Chi non c'è più?
Chi non c'è più?
Perché ne abbiamo visti sparire parecchi.
Purtroppo sì. Non ci sono più due tipologie, diciamo così, di aziende. Quelle che hanno veramente offerto il 15% in meno e poi pretendevano o speravano di accedere al mercato e tramite operazioni di trading puramente speculativo di approvvigionarsi a prezzi migliori. Detto in altro modo, oggi il mercato diceva che dovevo vendere a 10. Bene, io sono più furbo degli altri, vado a vendere 8. Chiaramente non avrò nessun competitor e spero poi che l'anno prossimo, ricordatevi quello che ho detto all'inizio, io non posso avere il mio camion di energia comprato a un prezzo buono, messo via da tirare fuori.
Esatto, non ho stoccaggio messo
non
in magazzino.
Quindi
esatto.
Se io oggi vendo 8, posso solo sperare che l'anno prossimo, quando vi do la corrente che vi ho promesso a 8, costi 7,5.
E se non è così, magari non è così.
Chiudo. Questo è purtroppo un cerchio, e che ad alcune aziende è successo. Perché è successo? Perché a volte l'hanno fatto e gli è andata bene, altre volte gli hanno fatto e gli è andata molto male e quindi chiudono.
Passivo su passivo su passivo, chiudi.
Esattamente, quindi questa è una tipologia. L'altra, la peggiore a mio giudizio, perché questo almeno è un tentativo troppo azzardato, perché ricordiamo che noi facciamo un'attività industriale, compriamo, vendiamo una materia trasformandola, non è che facciamo trading e basta, se no quello lo facciamo, ma lo fanno altri all'interno anche della nostra società, ma dedicati a quell'attività e su un loro pacchetto molto piccolo, non lo fanno sulla fornitura del cliente, ok? Gli altri sono quelli che invece non sono stati attenti alla gestione del cliente e alla gestione del credito e quindi pur fornendo un servizio mediocre, ma comunque di un livello, diciamo, sufficiente. Okay. E dei prezzi di mercato non hanno curato l'attenzione al cliente, hanno perso proprio il controllo sui clienti e, ahimè, visto che le marginalità, lo ripeto, sono molto limitate, noi dobbiamo essere molto attenti nei controlli per garantire il servizio ai nostri clienti, ma anche garantire la nostra sopravvivenza. Quindi un fornitore poco attento, che non dà un servizio, che non risponde ai clienti, perde il controllo sui pochi clienti, sui propri clienti. Quando lo perde, perde il controllo del credito e a quel punto la frittata è fatta. Quindi due tipi di aziende sono sparite: quelli che rischiavano troppo e quelli che non sapevano controllare i clienti.
Possiamo fare un cenno a che cosa vuol dire controllo del credito? Per voi, nel vostro campo?
Nel nostro campo.
Tanto per dare spessore a quello che tu hai appena detto.
Ma certo, vuol dire preventivamente valutare le aziende. E quindi
fare uno screening.
Esattamente, che noi facciamo in maniera molto dettagliata. Dare fiducia alle aziende che lo meritano. E quando anche ci sono delle sofferenze, che sono comprensibili, soprattutto in questo periodo,
soprattutto in questi anni qua,
avere chiarezza con il cliente. Io non pretendo che tutti i miei clienti paghino puntualmente. Se c'è un problema, devono solo avvisarmi, spiegarcelo e troviamo una soluzione insieme. Nel momento in cui invece non ho questo rapporto con il cliente perché io sono stato assente o perché il cliente mi elude, ma se io sono assente è mia colpa, se il cliente mi elude vuol dire che probabilmente ha un problema e quindi, ahimè, il nostro rapporto contrattuale dovrà finire. Se noi non siamo attenti, quindi, subito, appena abbiamo i primi sintomi di sofferenza, ad intervenire, intervenire vuol dire chiamare il cliente, capire con lui come risolvere quella situazione immediatamente, noi siamo destinati assolutamente a perire molto, molto velocemente.
In questo campo non hai tanti anni davanti. Cioè.
No, assolutamente no. Quindi questo a volte ci fa essere molto rigidi, però credetemi, abbiamo affrontato con clienti che apparentemente non dovevano meritare la nostra fiducia, anni e anni di fornitura nella massima trasparenza. Ripeto, trasparenza, correttezza assoluta da parte nostra, la pretendiamo dal cliente.
Posso fare una marchetta a vostro favore? Me la concedi?
Certamente.
Negli anni peggiori dal dopoguerra.
Sì.
Ricordiamoci sempre che siamo nel 2015, la crisi del 2008. Tu hai lavorato in questi anni assolutamente folli e il target di fornitura di Elettra Italia ha fornito aziende nel momento peggiore da 50 anni, 60 anni?
Purtroppo
sì. Il momento peggiore. Basta dire questo. Se il rapporto mantenuto con queste grandi aziende è stato questo, vuol dire che la qualità del servizio è stata eccellente e speriamo che questo venga fuori da queste parole.
È esattamente quello che è accaduto. Adesso, ribadisco, stiamo portando questa tipologia, questo approccio al mercato verso la piccola e media impresa sempre più. Quindi non potremo mai fare i numeri di alcuni nomi noti
e nemmeno
lo vogliamo fare.
Questo è un segno distintivo di qualità.
Assolutamente, assolutamente.
Come aggredite il mercato? Con che prodotti? Con che modalità?
La nostra...
Perché è una domanda che ci sta. Perché, ok, tante belle cose, cioè siete tanto bravi, però cosa andiamo a proporre alla piccola impresa?
Quello che andiamo a proporre alla piccola media impresa, e qui dovete perdonare il trader che ci sarà sempre dentro di me, è proprio la proposta sul prezzo unico nazionale, il famoso PUN. Perché? Perché essendoci un mercato...
Allora, aspetta, PUN, la maggior parte di chi ci ascolta non sa neanche che diavolo sia, perché
benissimo.
Dice, boh, tanto ci spensa il commercialista e il consorzio. Via.
Esattamente.
Ora, è finito il tasso fisso?
Sì, oh. Secondo me assolutamente sì.
Allora, ci sono due tipi di tariffazione.
Esatto.
Parliamo di soldi, così no.
Benissimo, si può comprare l'energia a prezzo fisso, la parola ce lo dice, non occorre che lo spieghi, o a prezzo variabile.
A tasso variabile.
Benissimo. Oggi l'unico, questo altro distinguo importantissimo da fare, l'unico prezzo variabile che ha senso comprare è quello legato alla borsa elettrica, perché visto che esiste una borsa elettrica, se io voglio compro energia elettrica, devo comprarla con un tasso agganciato al mercato dove questa materia prima si scambia.
Dove non c'è stoccaggio, quindi come la compravendita va su, va giù, insomma io mi devo
e passare. La seguiamo, esattamente. Questo lo dico perché ancora oggi, di più negli anni scorsi, ma ancora oggi a volte trovo contratti indicizzati, quindi variabili, ma non alla borsa elettrica, ma al petrolio, al carbone. Allora la mia domanda è, perché un imprenditore che fa scarpe,
che produce
una qualunque cosa, debba comprare la sua energia agganciata al prezzo del carbone e del petrolio,
che è un'altra materia prima, è un'altra borsa, è un'altra trattativa,
e che ha un altro andamento completamente,
che si può stoccare, guarda caso,
e ha un altro andamento completamente differente, però l'andamento di quel mercato determinerà i prezzi dell'energia elettrica che questo signore compra, ok?
E non nella borsa
dell'energia
che varia
elettrica
istantaneamente.
Ma è questo perché viene fatto? Perché noi produttori, se non produciamo da fonti rinnovabili, se non ci rivolgiamo al mercato, ma abbiamo centrali solo a gas e carbone,
dipendenti dal petrolio,
a noi sta benissimo vendere un prodotto che è legato a quelle materie, perché se quelle materie salgono il nostro prezzo sale, ma noi paghiamo di più ma incassiamo di più. Scende, paghiamo di meno, incassiamo di meno. Peccato che questo al cliente finale A non viene spiegato, B non vedo perché debba interessare. Molto diverso è l'energia elettrica.
Tanto per capirci, stiamo parlando di fare affari su due curve di rendimento diverse, su due borse che non c'entrano assolutamente nulla.
Esatto.
Una è il petrolio, se, è chiaro che se uno tratta materia che deriva da quella materia lì, cioè tratta corrente che arriva da quella, brucia gas, e deve andare a indicizzarlo,
esatto,
rispetto alla materia prima. Se uno invece produce con la corrente in casa, è un'altra curva che devi andare a vedere, che guarda caso è molto diversa, poi andremo a vederlo magari su
molto volentieri,
perché è lì che si gioca la differenza sostanziale tra Elettritalia e gli altri trader sul mercato.
Esattamente. E quindi importantissimo rivolgersi al mercato dell'energia elettrica, la borsa elettrica, e all'interno della borsa elettrica c'è un indice, l'unico indice principe, che appunto è il PUN, ovvero prezzo unico nazionale, che è proprio il prezzo unico dell'energia elettrica ora per ora.
Dove lo troviamo?
Questo lo troviamo, c'è un sito che è www.mercatoelettrico.org, dove chiunque può accedere e vedere esattamente i valori di questo indice storici da quando questa borsa elettrica esiste. Quindi, intanto, garanzia di trasparenza. Chiunque va, accede e vede i valori.
Ora, com'è l'andamento nell'anno, negli ultimi anni?
L'andamento negli ultimi anni è molto piatto, perché ci sono delle condizioni fondamentali, come dicono quelli bravi, condizioni macroeconomiche, che determinano assolutamente l'appiattimento di questa curva. Cosa significa questo? Che la quantità di produzione assolutamente sovrabbondante rispetto ai bisogni. Vediamo tutto il fotovoltaico installato in Italia?
Assolutamente sovrabbondante, cioè c'è più produzione che richiesta.
Assolutamente, e questo è avvenuto dopo un episodio ben preciso, il blackout. Quando ci fu il blackout?
Il famoso blackout.
Esatto, avvenne perché c'era un equilibrio molto delicato tra produzione e consumo, ovvero in caso di picco di consumi riuscivamo a soddisfarlo, ma per poco. Quindi un problema come c'è stato sulla rete, che quindi ha escluso una parte delle produzioni, ha fatto sì che si spegnesse una buona fetta d'Italia.
Che anno era?
Se non ricordo male era il 2008.
Esatto.
Da lì in avanti...
Era caduto l'albero in Svizzera o no?
Esatto, questa è la famosa leggenda, è pure caduto l'albero.
L'ha fatta passare... Sì, qualche
però...
cosa è caduto, ma non puoi fermare
esattamente, esattamente.
Okay. Dietro c'era un altro tipo di problema.
Da lì però cos'è accaduto? Perché per noi è importante? Perché da lì quindi si è detto, ok, dobbiamo avere più potenza, più possibilità di produrre.
Più produzione.
Esatto, e l'abbiamo cominciato a costruire con centrali a gas e quant'altro.
Non poi, si è mai magari sviluppato il fotovoltaico da quella zona?
Dopo, da lì gli incentivi hanno portato all'esplosione
del fotovoltaico
e quindi noi abbiamo tantissima possibilità di produrre. Peccato che proprio dal 2008 in avanti la crisi ha fatto calare la necessità di consumare, la delocalizzazione dei consumi, la maggiore efficienza. Quindi leggetelo dove volete, sul web, sulla carta, tutti dicono che non torneremo mai, mai ai consumi aggregati ante 2008. Anche se ci sarà una ripresa industriale, perché? Perché la ripresa...
Voglia arrivare a quei livelli.
E poi la ripresa porta comunque in sé l'efficienza energetica, e quindi comunque non si consuma più male come prima, si consuma, ma non male come prima.
Tra ci sono meno attività, sono delocalizzate, si produce di più, si ottimizza, di fatto
insomma, siamo ci arriveremo
in una situazione,
mai.
Quel blackout, gli alberi si cadono.
Non portano più al blackout.
Non portano più al blackout.
In più, il fotovoltaico continuiamo a installarlo, altre forme di produzione diffusa continuiamo ad adottarle, e quindi di fatto la rete è sempre più sicura. Energia in offerta adesso cominciamo ad andare verso il mercato, ce n'è più di quella in domanda richiesta. Quindi, guarda caso, nel mercato dove l'offerta è più alta della domanda, il prezzo o scende o quantomeno
sta stabile.
Allora io mi domando, visto che ho finalmente l'accesso a questo mercato, cioè io, cliente finale, con la mia brava piccola media impresa, posso, tramite un fornitore serio, come può essere Electra Italia, con uno spread, perché dovete concedermi che qualcosa noi...
Deve vivere Electra.
Esatto, dobbiamo avere, accedo direttamente a quel mercato, che è stabile per questi motivi, ma che sono oggettivi.
Che non dipende da Putin, possiamo citare Putin.
Esattamente.
Non dipende da cosa fa in Arabia Saudita.
Non è una visione di un ex trader, è documentabile.
Ripetiamo il sito? Il sito dove andare a vedere la curva?
Mercatoelettrico.org. La curva, guardatela ovviamente su base annua. Perché
mai sul mai
la
sul
settimana,
mese,
o sul giorno.
Non è sul senso.
Ma questo perché? Perché è vero, durante il giorno varia. Ma questo a noi non deve interessare più che tanto, perché ricordiamo una cosa importante, un anno ha 8.760 ore, quindi avremo 8.760 prezzi.
Valori.
Esatto.
Oscillazione.
La media di quei valori è quello che ci interessa, non sicuramente l'andamento tra il mezzogiorno e la mezzanotte. E è un'ulteriore garanzia, perché tutti quei valori sono influenzati solo da domanda e offerta. Ok? Quindi chi vi dice che è pericoloso perché fluttua? Sì, fluttua da un giorno all'altro, un pochino da un mese all'altro, ma non c'è un motivo, uno, per quello che abbiamo detto prima, per cui questi prezzi in assoluto, in tutte queste 8.760 ore, debbano essere alti.
Posso farti una domanda? Tanto chi ci va poi ce lo scrive, o comunque lo dice subito, ah, ma senti un po' quei pistola là che hanno detto delle cose sbagliate. Da ottobre, fino a ottobre, non scende fino alla fine dell'anno, più o meno la curva non scende? E poi sale a gennaio, quell'andamento un po' strano.
Non è più proprio così.
Non è molto, più quello, succedeva, è già passato quello.
Esatto, è molto più piatta.
Quindi si è ancora più stabilizzato il discorso.
Esatto, perché può salire un po'?
Dai.
Può salire solo per motivi climatici, cioè che faccia tantissimo caldo, perché tutti ormai abbiamo climatizzazione dappertutto, o tantissimo freddo, perché in Europa viene utilizzata l'energia per fare calore, non in Italia, ma tutto il resto d'Europa sì, quindi i mercati sono interrelati, per cui se fa tantissimo freddo per tanto tempo, anche l'Italia, diciamo così, a rimorchio può salire un po'. Ma vi faccio un esempio molto concreto. Nel 2012 abbiamo avuto un inverno pazzesco, freddissimo in tutta Europa, tempeste di neve, una cosa
tutti,
apocalittica.
Scoppiamo i tubi.
Benissimo.
Muri.
Per il mercato elettrico questo ha significato che in Germania e in Francia i prezzi sono saliti di 10-15 volte.
10-15 volte.
Ok. In Italia sono saliti. Quell'evento assolutamente eccezionale che ha portato a un aumento stratosferico ed eccezionale in tutta Europa e importante in Italia per un periodo determinato, su tutto l'anno, quindi sul nostro prezzo dell'energia PMI che si fosse previsionata al prezzo PUN per un anno, è costato 0,6 euro a megawattora, che vuol dire che nella vostra bolletta, che mediamente ne vale 180 di euro a megawattora, su un anno capite che stiamo parlando di uno 0,0 qualcosa per cento. Per cui l'evento più incredibile da un punto di vista atmosferico che c'è stato negli ultimi anni, che possa influire sul prezzo dell'energia, ha portato la curva del PUN ad aumentare di uno 0,0 qualche cosa per cento.
Allora Flavio, marchetta a tuo favore, due punti, io ci tengo un sacco. Allora, sentirti parlare è assolutamente un piacere, spero che in via audio questo si capisca, dovremmo assolutamente far vedere in delle curve poi visive, perché un imprenditore vuol vedere le curve.
Molto volentieri.
Il succo è che la tua esperienza serve per spiegare quello che è ormai storia dell'energia in Italia. Il futuro non è più così, il panorama è diverso, le curve di approvvigionamento sono diverse, i mercati sono diversi. Questo è quello che un imprenditore deve capire ed è per quello che noi andiamo a proporci, noi insieme insomma, andiamo a proporci sul mercato ed è per quello che, a nostro avviso, penso che sia anche il vostro,
certo,
un imprenditore quantomeno dovrebbe ascoltare queste cose.
Esattamente.
Perché le curve sulla sua bolletta non sono più quelle di 3, 4, 5 anni fa.
No.
Non sono più quelle. Non vale più nulla. Il mercato è totalmente un altro. Ho detto bene?
Hai detto...
L'ho imparata la lezione.
Assolutamente, hai detto una cosa giustissima e ripeto, sono cambiate e provocatoriamente faccio un ulteriore approfondimento, ma quindi uno potrebbe dirmi, ma allora se sono cambiate così tanto in così poco tempo cambieranno ancora?
Ci sta.
Sicuramente sì. Però ripeto, ricordiamo sempre che siamo nel macro quadro in cui c'è tanta produzione e poco consumo.
E non è mai successo quando c'è tanta offerta e poca domanda.
E questo non può cambiare strutturalmente. Non può cambiare strutturalmente a meno che da domani, non so, aziende americane, inglesi, giapponesi non tornino in Italia e cominciano a piantare stabilimenti di produzione.
Ma non ci metti due giorni, quindi per il prossimo anno, due anni, purtroppo non succede.
Non la vedo, per cui ripeto, assolutamente, secondo me, va pensato anche per la piccola e media impresa di approvvigionarsi al punto.
È una strategia che non è un azzardo, è una strategia vincente.
La convinzione è meglio prezzo fisso perché è più sicuro. Non è vero, il mercato dell'energia è uno solo. Sapete voi cosa fate quando comprate il prezzo fisso? Scommettete oggi che mettete la firma, che quelle 8.760 ore in media per l'anno prossimo valgano 52. Oggi, quindi, perdonatemi, voi dite è il prezzo più sicuro, io dico che siete tra gli scommettitori più forti che io conosca. Cioè voi scommettete veramente che la media dell'anno prossimo è questa. E poi giustamente dite, a me questo prezzo può star bene. Vero, ma non è meglio dire... Visto che negli ultimi anni quella media è sempre stata uguale...
E che il quadro che tu hai appena spiegato...
Mi garantisce che rimanga così, io non possa dire... Scusami, vado direttamente sul mercato. Quindi, io imprenditore, invece di pagare un fornitore che si assuma il rischio di determinare quel prezzo in quel momento, e che me lo fa pagare all'interno di quel prezzo, mi vado direttamente sul mercato a prendere quel valore.
Non hai un passaggio in più... E comunque sia, lo storico dice che assolutamente la curva è piatta.
E poi ripeto, ti approvvigioni in un mercato talmente frazionato in termini di numero di ore, ma quanti eventi negativi devono succedere perché tutte quelle ore salgano? E alla fronte di questo quadro, direi quasi apocalittico, che dovremmo immaginare perché tutte quelle ore salgano, dico, bene, per proteggermi da questo, oggi blocco il prezzo. Mi sembra un azzardo molto alto.
Allora... Non è l'oggetto di questo podcast, però si può sempre passare dal variabile
e questa era
al fisso.
Bravissimo Fulvio, cosa hai detto? Però l'altra
è
cosa
un upgrading
fondamentale,
che fate alla piccola e media impresa?
Assolutamente, e siamo stati tra i primi che l'hanno concesso alla piccola e media impresa.
Cioè, sottotitolo, signori, se il prezzo sfiga vuole che aumenti, cioè tutto cambia, quello che abbiamo detto nell'ultima ora cambiasse rapidamente, perché vorrebbe dire comunque che l'energia ne serve molto di più e comunque si produce molto di più e quindi cambia totalmente il panorama energetico nazionale, ma l'opzione di Elettra Italia è di possibilità di passare dal variabile alla modalità fissa se ce ne fosse bisogno.
Esatto,
non è più possibile tornare indietro però.
Esattamente, questo
diciamolo subito.
Esatto, è chiaro che sia così, ma è proprio una questione, anche qui non vi annoio, tecnica di mercato, cioè io ho comprato quell'energia per voi in questo momento per un periodo molto lungo a prezzo fisso e l'ho comprata e ho stabilito quel prezzo,
è sigillato,
quindi io quel prezzo devo garantire, l'ho comprato io per voi e quindi non potrei tornare indietro. Invece con lo spread vado giorno giorno a comprarla e quindi se voi decidete di cambiare non c'è nessun problema, dal mese dopo lo possiamo cambiare.
Allora Flavio, per questa volta possiamo chiuderlo qui. Rimandiamo ai podcast video in cui andremo a vedere le bollette.
Certo.
E andiamo a vedere le curve.
Molto volentieri.
A presto online. Grazie di averci ascoltati. Speriamo che questo caffè vi sia piaciuto. Alla prossima. Ciao Flavio.
Ciao Fulvio, ciao a tutti.